I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Infinite volte, nel corso dell'inverno, della primavera e dell'estate che seguirono, tornai indietro a ciò che tra Nicole e me era accaduto, o meglio, non accaduto, dentro la carrozza prediletta dal vecchio Perotti. Se quel pomeriggio di pioggia nel quale era terminata ad un tratto la luminosa estate di San Martino del 38, io fossi riuscito perlomeno a parlarle, mi dicevo con amarezza. Forse le cose tra noi sarebbero poi andate diversamente da come erano andate. Parlarle, baciarle. Era allora, quando tutto era ancora possibile, non cessavo di ripetermi, che avrei dovuto farlo. E dimenticavo di chiedermi l'essenziale. Se in quel momento supremo, unico, irrevocabile, un momento che forse aveva deciso della mia e della sua vita, io fossi stato davvero in grado di tentare un gesto, una parola qualsiasi. Lo sapevo già allora, per esempio, di essermi innamorato veramente. La realtà era stata questa, invece, che ancora non lo sapevo.
Rosario Tronolone legge pagine da Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Quarta puntata.
Ancora non lo sapevo. Non l'avevo saputo allora. E non l'avevo saputo poi, per altre 2 settimane almeno, quando cioè il brutto tempo, ormai stabile, aveva disperso da un pezzo la nostra occasionale compagnia. Ricordo bene. La pioggia insistente, senza interruzione per giorni e giorni. E dopo sarebbe stato inverno, il rigido, cupo inverno della Valpadana, aveva subito reso improbabile ogni ulteriore frequentazione del giardino. Eppure, nonostante il mutamento della stagione, tutto era continuato a procedere in maniera tale da illudermi che nulla, in sostanza, fosse cambiato. Alle 2:30 del giorno successivo alla nostra ultima visita a casa Finzi Contini, infatti, l'ora all'incirca che ci vedeva sbucare uno dopo l'altro dalla galleria delle roselline rampicanti e gridare «Salve!» o «Ehi là!» o «Omaggi!» Il campanello del telefono di casa mia era squillato per mettermi ugualmente in contatto, attraverso le raffiche di pioggia che si rovesciavano in quel momento sulla città, con la voce di Nicole. La sera stessa, a mia volta, ero stato io a telefonarle, e di nuovo lei, il pomeriggio dell'indomani. Avevamo potuto continuare a parlarci esattamente come negli ultimi tempi. Insomma, grati adesso, come allora, che Bruno Lattes, l'Adriana Trentini, Giampiero Malnata e tutti gli altri ci lasciassero stare, non dessero segno di ricordarsi di noi. E del resto, quando mai avevamo pensato a loro, io e Nicole, durante le nostre lunghe scorribande nel parco, prima in bicicletta, poi a piedi, così lunghe che talora, al ritorno, non trovavamo più anima viva né sul campo né nella hütte. seguito al solito dagli sguardi preoccupati dei miei genitori, mi chiudevo nello sgabuzzino del telefono. Formavo il numero. E spesso era lei a rispondere direttamente, e con tale prontezza, inoltre, da farmi sospettare che avesse il ricevitore a continua portata di mano.
«Da dove stai parlando?»
avevo provato a chiederle. Si era messa a ridere.
«Ma da casa, suppongo.»
«Grazie dell'informazione. Volevo soltanto sapere come fai a rispondere sempre tic e tac, con tanta rapidità, voglio dire.»
Mi era sembrato di cogliere dall'altro capo del filo una leggera esitazione. «Se lei arrivava al telefono prima degli altri», aveva poi risposto, «ciò dipendeva dalla leggendaria efficienza dei suoi riflessi muscolari, ecco tutto. E dall'intuito di cui era fornita, naturalmente, anche dall'intuito, che ogni qualvolta a me venisse in mente di chiamarla, le consentiva di trovarsi sempre a passare vicino al telefono». Quindi aveva cambiato discorso. Come andava la mia tesi su Panzacchi? E con Bologna, non fosse altro che per cambiare un po' aria, quando contavo di ricominciare il mio solito va e vieni? A volte invece erano gli altri, o Alberto, o il professor Ermanno, o una delle due domestiche. Perfino la signora Ligina, una volta, che al telefono dimostrò una sorprendente finezza d'udito. In questi casi non potevo esimermi dal dichiarare il mio nome, si capisce, né dal dire che era con la signorina Nicole che desideravo parlare. Tuttavia, dopo qualche giorno, la cosa da principio mi imbarazzava anche di più, ma pian piano mi ci abituai, dopo qualche giorno bastò che lasciassi cadere nel microfono il mio «pronto?» perché dall'altra parte ci si affrettasse a passarmi senza indugio chi cercavo. Lo stesso Alberto, quando era lui a venire all'apparecchio, non si comportava in modo diverso, magari aggiungendo per parte sua un ammicco tra sardonico e affettuoso. Un giorno mi decisi a chiederle conferma dell'esattezza delle mie supposizioni e lei stette ad ascoltarmi in silenzio.
«Non è così?»
incalzai. Ma non era così. «Visto che ci tenevo tanto a sapere la verità», disse, «bene, eccola. Ognuno in casa loro disponeva in camera propria di una derivazione telefonica, sistema utilissimo, raccomandabilissimo, in virtù del quale uno poteva telefonare a qualunque ora del giorno e della notte senza disturbare né essere disturbato, e di notte soprattutto senza muovere un passo fuori dal letto.» «Che razza d'idea!» esclamò quindi ridendo. «Come mai mi era venuto in mente che loro stessero sempre tutti quanti insieme, stile hall di un albergo? E per quale ragione poi? Strano comunque che quando non era lei a rispondere direttamente io non mi fossi mai accorto del click del commutatore.»
«No»,
ripeté categorica.
«Per difendere la propria libertà non c'è niente di meglio che una buona derivazione telefonica. Dico davvero, dovresti fartene mettere una anche tu, in camera tua. Sai che bottoni chilometrici ti attaccherei, specie di notte.»
«E così adesso tu mi telefoni da camera tua?»
«Sicuro, e stando a letto, per giunta.»
Erano le 11 di mattina.
«Non sei straordinariamente mattiniera.»
«Oh, anche tu, che il papà ha 70 anni suonati e con quello che sta bollendo in pentola continui ad alzarsi tutte le mattine alle 6:30 per dare il buon esempio, come dice lui, e per indurci a non poltrire in molli piume Transeat, ma che anche i migliori amici adesso si mettano a fare i pedagoghi mi sembra francamente eccessivo. Lo sai da che ora è in piedi la sottoscritta, caro mio? Dalle 7:00. E osi meravigliarti alle 11:00 di cogliermi di bel nuovo a letto? D'altronde non dormo mica. Leggo, scribacchio, qualche riga della tesi, guardo fuori. Faccio sempre un mucchio di cose quando sono a letto.»
«Descrivimi la tua stanza.» Fece schioccare più riprese la lingua contro i denti in segno di diniego.
«Quella mai. Verboten. Posso, se vuoi, descriverti quello che vedo guardando fuori dalla finestra.»
Vedeva attraverso i vetri, in primo piano, le sommità barbute delle sue Washingtonie Graciles, che la pioggia e il vento stavano battendo indegnamente. E chissà se le cure di Titta e Bepi, i quali avevano già cominciato a fasciare i loro tronchi delle solite camicie di paglia invernali, sarebbero bastate a preservarle nei mesi prossimi dalla morte per assideramento incombente ad ogni ritorno della brutta stagione, e finora sempre evitata, per fortuna. Poi, più in là, nascoste a tratti da brandelli di nebbie vaganti, vedeva le quattro torri del castello, che i rovesci di pioggia avevano reso nere come tizzoni spenti. e dietro le torri, lividi da far rabbrividire, anch'essi celati ogni tanto dalla nebbia, i lontani marmi della facciata e del campanile del Duomo. Oh, la nebbia. Non le piaceva quando era così, che le faceva pensare a degli stracci sporchi. Ma presto o tardi la pioggia sarebbe finita e allora la nebbia di mattina, trafitta dai deboli raggi del sole, si sarebbe trasformata in un che di prezioso, di delicatamente opalescente, dai riflessi cangianti simili in tutto a quelli dei lattimi di cui aveva piena la stanza. L'inverno era noioso, d'accordo, anche perché impediva di giocare a tennis, però offriva dei compensi.
Già che non esiste situazione, per triste e noiosa che sia, la quale non offra in fondo qualche compenso, e spesso sostanzioso.
Lattimi? Che roba è, da mangiare?
Ma no, no!
Piagnucolò, inorridendo al solito della mia ignoranza.
Sono vetri, bicchieri, calici, ampolle, ampolline, scatolucce, cosette, in genere scarti d'antiquariato. A Venezia li chiamano lattimi. Fuori di Venezia, opalin, anche flute. Non puoi immaginare come io l'adori questa roba. In proposito so letteralmente tutto. Interrogami e vedrai.
Era stato a Venezia, proseguì. Forse per suggestione delle nebbie locali, che erano così diverse dai nostri cupi nebbioni padani. Nebbie infinitamente più luminose e vaghe. Soltanto un pittore al mondo aveva saputo renderle, più che il tardo Monet, il nostro De Pisis. Era stato a Venezia che lei aveva cominciato ad appassionarsi ai lattimi. Passava ore e ore in giro per antiquari. Ce n'erano certi, specie dalle parti di San Samuele, attorno a Campo Santo Stefano, oppure in ghetto, laggiù verso la stazione, che si può dire non avessero altro da vendere. Che brivido rabdomantico ogni volta che riusciva a scovarne qualcuno di nuovo, di raro. Volevo sapere quanti pezzi era arrivata a mettere insieme. Quasi 200. Mi guardai bene dal farle notare come quanto mi diceva andasse scarsamente d'accordo con la sua dichiarata avversione a qualsiasi tentativo di sottrarre almeno per poco le cose, gli oggetti, alla morte inevitabile che attendeva anche loro, e alla mania conservatrice di Perotti in particolare. Mi premeva che mi parlasse della sua stanza, che si dimenticasse di aver detto poco prima verboten. Fui accontentato. Lei continuava a discorrere dei suoi lattimi. Li aveva sistemati in bell'ordine in tre alte scansie di mogano scuro che coprivano quasi per intero la parete di fronte a quella lungo la quale era accostato il letto. E intanto la stanza, non so con quanta inconsapevolezza da parte sua, veniva prendendo forma, si definiva poco a poco in tutti i particolari. Dunque, le finestre erano due, per la precisione. Guardavano entrambe a mezzogiorno ed erano talmente alte dal suolo che ad affacciarsi ai davanzali, con la distesa del parco sotto, i tetti che si stendevano laggiù oltre il limite del parco a perdita d'occhio, pareva di farlo dal ponte di un transatlantico. Tra le due finestre una quarta scansia, la scansia dei libri inglesi e francesi. Contro la finestra di sinistra uno scrittoio col panno verde e il lume, affiancato dal tavolinetto della macchina da scrivere e da una quinta scansia, quella dei libri di letteratura italiana, classici e contemporanei, e delle traduzioni, dal russo per lo più, Pushkin, Gogol, Tolstoi, Dostoevsky, Chekhov. Per terra un grande tappeto persiano, e al centro della camera, che era lunga ma piuttosto strettina, tre poltrone e una recamie da sdraiarcisi a leggere. Due porte, una d'accesso in fondo, accanto alla finestra di sinistra, comunicante direttamente con la scala e l'ascensore, e una a pochi centimetri dall'angolo della stanza opposto e contrario che dava nel bagno. Di notte lei dormiva senza mai accostare completamente le persiane. Una piccola lampada sopra il tavolino a fianco del letto, sempre accesa, e il carrello col thermos dello Schiwasser e col telefono così vicino anch'esso che per arrivarci doveva soltanto stendere un braccio. Se si svegliava durante la notte, le bastava prendere un sorso di Schiwasser. Era tanto comodo averne sempre a disposizione di bello caldo. Perché non me ne procuravo uno anch'io di termos? E poi, buttatasi di nuovo giù, lasciare errare gli sguardi fra le nebbie luminescenti dei suoi cari lattimi. Ed ecco che il sonno, insensibile proprio come un'acqua alta veneziana, tornava adagio a sommergerle e ad annientarle. Ma non erano soltanto questi i nostri argomenti di conversazione. Come se anche lei volesse illudermi che nulla fosse cambiato, che tutto continuava fra noi nella stessa maniera di prima, di quando cioè potevamo vederci ogni pomeriggio, Micol non trascurava occasione di riportarmi indietro a quell'infilata di giorni stupendi, incredibili. Avevamo sempre parlato di tante cose allora, andando in giro per il parco, di alberi, di piante, delle nostre infanzie, dei nostri parenti. E intanto Bruno Lattes, l'Adriana Trentini, il Malnate, Carletto Sani, Tonino Collevatti e con loro quelli che erano sopraggiunti poi non venivano degnati che di qualche cenno, di qualche allusione di tanto in tanto, gratificati magari tutti insieme ad uno sbrigativo e abbastanza sprezzante quelli là. Adesso invece per telefono i nostri discorsi tornavano continuamente su loro, specialmente su Bruno Lattes e sull'Adriana Trentini, tra i quali, secondo Micol, c'era di sicuro una cosa. Ma come? Non faceva che dirmi. Possibile che non mi fossi accorto che i due filavano assieme? Era così evidente. Lui non le staccava gli occhi di dosso un momento. Neanche lei, sebbene lo maltrattasse come uno schiavo, facendo nel contempo la civetta un po' con tutti, con me, con quell'orso del Malnate, perfino con Alberto. Anche lei, in fondo, ci stava. Caro Bruno, con la sua sensibilità gli si preparavano mesi certo non facili, data la situazione. L'Adriana senza dubbio ci stava, ma che fosse tipo da poter tenere in piedi una cosa talmente impegnativa a dispetto delle leggi razziali e dei parenti di lui e di lei, questo era un altro discorso. Non avrebbe avuto un inverno facile, Bruno, no davvero. E mica che l'Adriana fosse una cattiva ragazza, per carità. Alta quasi quanto Bruno, bionda, con quella splendida pelle alla Carol Lombard che aveva. Chissà, in altri momenti sarebbe magari stata proprio la ragazza che ci voleva per Bruno, al quale, si vede, piaceva il genere molto ariano, che fosse d'altronde un po' leggerina e vuota, inconsciamente crudele. Eh sì, anche questo era incontestabile. Non ricordavo il muso che aveva piantato quel disgraziato di Bruno la volta che in coppia con lui aveva perduto la famosa partita della rivincita contro il duo Desiree Baggioli e Claudio Montemezzo. Era stata soprattutto lei a perdere l'incontro, con quella caterva di doppi falli che aveva messo insieme, almeno tre per ogni game, altro che Bruno. E invece, davvero incosciente, per tutto l'arco della partita non aveva fatto altro che dirgliene di cotte e di crude, come se lui, povero, non fosse già abbastanza avvilito e depresso per conto suo. Sarebbe stato da ridere, veramente, se la faccenda, a pensarci bene, non fosse risultata piuttosto amara. Ma tant'è. Neanche a farlo apposta, i moralisti come Bruno vanno sempre a innamorarsi di tipetti stile Adriana, da cui scenate di gelosia, inseguimenti, sorprese, pianti, giuramenti, magari schiaffi. No, no. Dopotutto Bruno doveva accendere un cero alle leggi razziali. Gli stava dinanzi un inverno difficile, è vero. Ma le leggi razziali, non sempre improvvide dunque, gli avrebbero impedito di compiere la sciocchezza più grossa, fidanzarsi.
Non trovi?
Aggiunse una volta.
E poi anche lui come te è un letterato, uno che tira a scrivere. Credo di aver veduto 2 o 3 anni fa dei suoi versi pubblicati nella terza pagina del Padano, sotto il titolo complessivo di Poesie di un avanguardista.
Ahimè, sospirai. Comunque... cosa vuoi dire? Non capisco. Rideva silenziosamente. Lo sentivo benissimo.
Ma sì, in fin dei conti un po' di magone non gli farà niente male. Non mi lasciare ancora sofferenza, dice Ungaretti. Vuole scrivere? E allora cuocia ben bene nel suo brodo intanto, poi vedremo. Del resto basta guardarlo. Si vede a occhio nudo che in fondo non aspira ad altro che al dolore.
Sei di un cinismo ributtante, fai il paio con l'Adriana.
In questo sbagli, mi offendi anzi. L'Adriana è un angelo innocente, capricciosa magari, ma innocente come tutte le femmine di tutti i sereni animali che avvicinano a Dio. Mentre Micol è buona, te l'ho già detto e te lo ripeto, e sa sempre quello che fa, ricordatelo.
Benché più di rado... nominava anche Giampiero Malnate, nei confronti del quale aveva sempre mantenuto un atteggiamento curioso, fondamentalmente critico e sarcastico, come se fosse gelosa dell'amicizia che legava lui e Alberto, un po' esclusiva, a dire la verità. Ma al tempo stesso le seccasse di ammetterlo, di essere gelosa, e appunto perciò si accanisse a demolire l'idolo. Secondo lei, il malnate non era granché nemmeno come fisico. Troppo grande, troppo grosso, troppo padre, perché potesse essere preso in seria considerazione da questo lato. Era uno di quei tipi eccessivamente pelosi che per quante volte in una giornata si facciano la barba hanno sempre l'aria un po' sporca, poco lavata. E questo non andava, francamente. Forse, ecco, per quello che se ne poteva intravedere attraverso gli occhialacci spessi un dito dietro i quali si mimetizzava eternamente, pareva che lo facessero sudare, veniva voglia di levarglieli. Forse aveva occhi non male, occhi grigi, d'acciaio, da uomo forte. Comunque troppo seri e severi quegli occhi, troppo costituzionalmente matrimoniali. Ad onta dello sprezzante misoginismo di superficie, minacciavano sentimenti talmente eterni da far rabbrividire qualsiasi ragazza, anche la più tranquilla e morigerata. Era un bel musone, va là, e neanche tanto originale come aveva l'aria di ritenersi. Volevo scommettere che a interrogarlo per bene a un certo punto sarebbe uscito fuori a dichiarare che lui in abiti da città ci si sentiva a disagio, preferendo naturalmente la giacca a vento, i pantaloni alla zuava, gli scarponi da sci degli immancabili weekend sul Mottarone o sul Rosa. La fedele Pipa, a questo proposito, era parecchio rivelatrice. Valeva tutto un programma di austerità maschile e subalpina, tutta una bandiera. Con Alberto erano grandi amici, sì. Per quanto Alberto, con quel suo carattere più passivo di un punching ball, fosse sempre amico di tutti e di nessuno, in fondo. Erano vissuti degli interi anni assieme a Milano. E questo, certo, aveva il suo peso. Però apparivano alquanto eccessivi in quel loro continuo confabulare. Non trovavo. Pissi pissi bau bau. Facevano appena in tempo a incontrarsi che subito giù niente e nessuno poteva trattenerli dall'appartarsi a parlottare fitto fitto. E chissà di che cosa poi? Di donne? Ma, conoscendo Alberto, che in questo campo era sempre stato piuttosto riservato, per non dire misterioso, lei non si sarebbe sentita di scommetterci sopra due soldi, sinceramente. «Continuate a vederlo?» mi risolsi a chiederle un giorno, buttando là la domanda nel tono più indifferente che potevo.
Ma sì, credo che venga ogni tanto a trovare il suo Alberto. Si chiudono in camera, prendono il tè, fumano la pipa, anche Alberto si è messo a fumacchiarla da un po' di tempo in qua. E parlano, parlano, beati loro, non fanno che parlare.
Era troppo intelligente, troppo sensibile, per non aver indovinato quello che nascondevo sotto l'indifferenza. E cioè il desiderio, improvvisamente acutissimo e sintomatico, di rivederla. Si comportò tuttavia come se non avesse capito, senza accennare nemmeno indirettamente all'eventualità che prima o poi potessi essere invitato anche io in casa. La sera del giorno dopo, appena rientrato da un'improvvisa corsa a Bologna, all'università, mi attaccai immediatamente al telefono. Mi rispose Alberto.
Come va?
Cantilenò ironico, dimostrando una volta tanto di riconoscere la mia voce.
È un mucchio di tempo che non ci vediamo. Come stai? Che cosa fai?
Sconcertato, col cuore in tumulto, mi buttai a parlare a precipizio. Affastellai molte cose, notizie sulla tesi di laurea che, era vero, mi si ergeva dinanzi come un muro invalicabile, considerazioni sulla stagione, la quale dopo quegli ultimi 15 giorni di maltempo dalla mattina pareva offrire qualche spiraglio, ma non c'era troppo da crederle. L'aria pungente parlava chiaro, ormai eravamo piombati nell'inverno e le belle giornate dell'ottobre scorso dovevamo scordarcele. Aggiungendo inoltre una relazione estremamente particolareggiata del mio rapido sopralluogo in via Zamboni, come dissi. Neanche se lui, Alberto, che studiava a Milano, fosse tenuto a conoscere Bologna nella stessa misura in cui la conoscevo io. La mattina, riferii, ero stato all'università, dove avevo da sistemare alcune cose in segreteria, e poi su in biblioteca per controllare un certo numero di voci della bibliografia che stavo preparando. A luna ero andato a pranzo al ristorante Pappagallo, ma non già quello cosiddetto asciutto ai piedi degli Asinelli, che oltre ad essere carissimo come cucina mi pareva nettamente inferiore alla sua fama, bensì all'altro, il Pappagallo in brodo, che si trovava in una stradetta laterale di via Galliera, ed era appunto speciale per i lessi e le minestre in brodo, e per i prezzi anche, veramente modesti. Nel pomeriggio avevo visto qualche amico, fatto il giro delle librerie del centro, bevuto un tè da Zanarini, quello di Piazza Galvani, al termine del Pavaglione. Insomma, me l'ero passata abbastanza bene, conclusi. Pressappoco come quando frequentavo regolarmente.
Ma tu cercavi Nicole, non è vero?
Disse infine lui, come ricordandosi. Sì, risposi. Ti dispiace passarmela? Ben volentieri me l'avrebbe passata, replicò. Se non che, ed era molto strano che a quanto pareva quell'angelo non m'avesse preavvisato, Nicole era partita nel primo pomeriggio per Venezia, col programma anche lei di tirare il collo alla tesi. Era scesa a pranzo belle vestita da viaggio, con valigie e tutto, annunciando alla famigliola sbigottita quel che aveva in animo di fare. Si era stufata, aveva dichiarato di portarsi dietro il compitino. Invece che a giugno, perciò, si sarebbe laureata a febbraio, cosa che a Venezia, con la Marciana e la Querini Stampali a sottomano, le sarebbe riuscita benissimo. Mentre a Ferrara no, la sua tesi sulla Dickinson non sarebbe mai potuta procedere con la necessaria speditezza. Chissà comunque se avrebbe resistito, Nicole, all'atmosfera depressiva di Venezia e di una casa, quella degli zii, che non amava.
Ma staremo a vedere. Ad ogni modo, che cosa ne diresti tu? Questa settimana è impossibile, la prossima nemmeno... Ma quella dopo sì, sì, penso proprio che sarebbe possibile. Cosa ne diresti tu di combinare un'automobilata fino a Venezia? Sarebbe divertente capitare addosso alla sorellina, io, te e il Giampi Malnate, per esempio.
Beh, è un'idea, risposi, perché no? Se ne potrà sempre parlare.
Intanto...
Riprendeva con uno sforzo nel quale sentivo molto desiderio da parte sua di offrirmi subito un compenso per ciò che mi aveva rivelato testé.
Intanto, scusa... Sempre che tu non abbia niente di meglio da fare, perché non vieni a trovarmi qui a casa? Diciamo domani, verso le 5 del pomeriggio. Ci sarà anche il Malnate, credo. Prendiamo il tè, ascoltiamo qualche disco, parliamo. Non so se tu te la senta, tu che sei un letterato, di stare con un ingegnere, che poi sarei io, e con un chimico industriale. Però, se ti degni, bando ai complimenti. Vieni, che a noi farai soltanto piacere.
Seguitammo ancora per un poco. Alberto, sempre più infervorato ed entusiasta di questo suo progetto che pareva estemporaneo, di avermi a casa sua. E io, attirato, ma anche respinto. Poco prima, dalla cima della Mura degli Angeli, ero rimasto a guardare per quasi mezz'ora il giardino, e la casa soprattutto. A lungo, coi bulbi degli occhi doloranti nei cavi delle orbite, ero restato a fissare il piccolo lume della finestrella superiore. Un quieto, tremulo bagliore, sospeso nell'aria via via più scura, come quello d'una stella. Ma adesso, invece, mi chiedevo sconsolato, che cosa mi importava di andare a casa loro, adesso, se Nicole non ce l'avrei più trovata. Se non che la notizia che ebbi da mia madre mentre uscivo dallo sgabuzzino del telefono, e cioè che Nicole Finzicontini, verso mezzogiorno, aveva telefonato chiedendo di me, mi ha pregato di dirti che è dovuta partire per Venezia, che ti saluta e ti scriverà, aggiunse la mamma guardando altrove. Fu sufficiente a farmi di colpo cambiare avviso. Da quel momento, anzi il tempo che mi separava dalle 5 dell'indomani, prese a scorrere con estrema lentezza.
Rosario Tronnolone ha letto pagine da Il giardino dei Finzicontini di Giorgio Bassani. Personaggi e interpreti della quarta puntata. Nicole, Cristina Del Sordo. Alberto, Aldo Russo. Regia di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.